Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un grosso saluto a tutti voi che siete in ascolto in questo ultimo appuntamento di questa settimana. Gli ultimi tre capitoli dell'Epistola agli Ebrei costituiscono la sezione che tratta temi di carattere pratico, nella quale vediamo che Cristo procura migliori benefici e migliori doveri. Il capitolo 11 è dedicato alla fede, il capitolo 12 alla speranza e il 13 all'amore. Leggiamo i primi tre versetti dal capitolo 12. Anche noi dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge, e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Considerate perciò colui che ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate perdendovi d'animo. Nella prima parte di questa epistola i credenti ebrei erano stati messi in guardia contro il pericolo di essere trascinati lontano dall'insegnamento originario, genuino della parola di Dio, di essere cioè fra coloro che ascoltano ma non mettono in pratica poi la parola, facendo poco conto della salvezza che Dio ha donato loro. Ora, nell'ultima parte dell'epistola, l'autore invece evidenzia il pericolo di non progredire nel cammino della fede. E come degli atleti, i credenti partecipano a una gara. Non accontentiamoci di essere solo spettatori. Senza dubbio, uno dei pericoli più gravi che minacciano la vita di un cristiano è il pericolo di non crescere, di non progredire, di non operare. Quando qualcuno si smarrisce in montagna, in alta quota, sa che il pericolo più grave in cui può incorrere è quello di morire congelato. Il nemico numero uno è in quella circostanza il sonno. Occorre evitare di addormentarsi, continuando a muoversi. Spiritualmente parlando, il pericolo in cui possono incorrere i credenti è lo stesso. Occorre che continuino a progredire nella loro vita di relazione con Cristo, altrimenti rischieranno di addormentarsi. L'autore sprona i destinatari della lettera, incoraggiati, sostenuti dall'esempio di tutti quegli eroi della fede che ha menzionato precedentemente, a fare altrettanto. Vorrei raccontare una piccola storia. Un famoso allenatore di football americano di uno stato della costa orientale degli Stati Uniti aveva nella squadra che allenava un giocatore conosciuto per due cose. La prima era la sua assiduità negli allenamenti. Era sempre il primo ad arrivare, l'ultimo ad andarsene, ma non riusciva mai a essere abbastanza bravo da giocare come titolare nella squadra. La seconda cosa, per cui era famoso, era il suo rapporto con il padre, che andava spesso a trovarlo presso l'istituto universitario, e lì padre e figlio si vedevano camminare insieme, mano nella mano, completamente assorbiti nella conversazione. Tutti lo notavano e pensavano che fosse meraviglioso. Un giorno l'allenatore ricevette un telegramma che annunciava la morte del padre del ragazzo. L'allenatore fu designato per dargli la triste notizia, così lo chiamò e glielo disse. Il ragazzo ne fu molto scosso e naturalmente dovette andare a casa per il funerale. Al suo ritorno, in occasione della gara successiva, era seduto come sempre in panchina, ma quella volta si avvicinò all'allenatore e disse: «Mister, questo è il mio quarto e ultimo anno di college e non ho mai giocato una partita. Oggi potrebbe farmi entrare e lasciarmi giocare per qualche minuto». Dato che il padre del ragazzo era appena morto, l'allenatore non si sentì di contrariare il giovane e accolse la sua richiesta. Con sua grande meraviglia, il ragazzo si rivelò un campione. L'allenatore non aveva mai visto nessuno giocare meglio di lui, non aveva mai visto una partita più brillante di quella giocata da quel ragazzo. Così non lo tolse dal campo. Quando la partita fu terminata, l'allenatore lo chiamò da parte e gli disse: «Ascolta, non ho mai visto nessuno giocare come hai fatto tu oggi, ma fino ad oggi eri il peggiore giocatore di football che avessi mai visto. Voglio una spiegazione». E il ragazzo disse: «Beh, mister, vede, mio padre era cieco e questa è la prima volta che lui mi vede giocare». In passato il ragazzo non era stato motivato a impegnarsi nel gioco perché la persona che più gli stava a cuore non l'avrebbe mai potuto vedere dal momento che era cieco. Ma quando egli si convinse che il padre, essendo morto dal cielo, avrebbe potuto vederlo giocare, beh, si sentì spronato a dare il meglio di sé. L'esortazione che abbiamo letto al versetto 1, che dice: «Anche noi dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta». Si allinea perfettamente questo versetto con il pensiero del ragazzo della storia. l'esempio di coloro che ci hanno preceduto nel cammino della fede, sapendo che altri prima di noi hanno sostenuto le stesse fatiche, le stesse prove e hanno vinto la sfida, ci può dare forza per tenere duro, per non arrenderci fino al raggiungimento del traguardo. I santi dell'Antico Testamento che ci hanno preceduti hanno gareggiato qua giù, prima di noi, si sono impegnati nella corsa, mentre noi sedevamo in tribuna e li guardavamo correre la gara della vita del capitolo 11. Ed essi l'hanno corsa per fede. Coloro che agli occhi del mondo hanno ottenuto uno strepitoso successo, hanno corso la loro gara per fede. E anche coloro che hanno sofferto quella che il mondo definirebbe una misera sconfitta, hanno corso la gara per fede. Anche se hanno sofferto e sono stati uccisi con la spada, erano grandi eroi, proprio come gli altri. Tutti costoro ci rendono la loro preziosa testimonianza. Noi abbiamo potuto osservarne solo alcuni, scorrendo il capitolo 11, ma ce ne sono molti altri nell'Antico Testamento, come ci dice lo scrittore, al punto che il tempo gli verrebbe meno se dovesse parlare di ognuno di loro. Essi hanno testimoniato a noi e ci hanno incoraggiato a correre per fede, a vivere per fede. Di conseguenza, la vita cristiana viene paragonata a una gara. Cristo è la via che ci conduce a Dio. E lungo la via, il cristiano, come un atleta che sta correndo, non deve fermarsi, deve continuare a correre fino al giorno in cui taglierà il traguardo celeste per ricevere il premio dalla mano del suo Signore. Abbiamo letto, anche noi dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è stata proposta. È una sfida quella che ci viene rivolta. Siamo incitati a lasciare la tribuna degli spettatori, a buttarci nella gara di corsa della vita e a fare tutto ciò che Dio ci ha chiamati a fare, dovunque ci ha chiamati a vivere, ad agire, a esistere. L'autore ci invita a correre questa gara e a vincerla per Dio. Ci invita a correre armati di pazienza, di quella capacità cioè di sopportare la fatica, dopo essersi sbarazzati di ogni cosa che ci possa essere di intralcio nel nostro movimento, che rappresenta figuratamente il peccato che così facilmente ci avvolge. Dio ci ha salvati dal peccato, ci ha portati nel cielo, nel luogo santo dove ci fa sedere, ci ha dato il suo Spirito Santo, ma nonostante il corredo di cui è stato provveduto, il cristiano cade, inciampa e vaga come un uomo smarrito nel buio. In che cosa egli sbaglia? Il problema è che molti cristiani non proseguono il loro cammino con Dio. Sono salvati, danno testimonianza della loro salvezza, ma si fermano qui. Il loro impegno non va oltre. Ad esempio, non studiano seriamente la parola di Dio, nutrimento essenziale per una crescita armonica e organica. Sono come un bambino che di notte cade dal letto perché non si è mosso dal punto in cui è salito per posizionarsi al centro del letto. Questo è il problema dei cristiani di oggi. Inciampano, vacillano e falliscono perché restano troppo vicini al punto in cui sono saliti. Non si sono spostati in avanti. La vita di un cristiano è una gara. Si vince o si perde. Ed è la sola gara nella quale ognuno può vincere. L'Apostolo Paolo scrisse nella sua prima lettera ai Corinzi, al capitolo 9, versetto 24. «Non sapete che coloro i quali corrono nello stadio, corrono tutti». Tutti corrono per ricevere un premio. Egli continua al versetto 26. Io quindi corro così, non in modo incerto. E ancora rimprovera i credenti della Galazia dicendo «Voi correvate bene, chi vi ha fermati?». Siamo incoraggiati da questi testimoni. Essi non sono spettatori, sono accanto a noi come prova del fatto che è possibile vincere. Sono nel settore della tribuna dove si applaude, ci incoraggiano a correre la gara della vita cristiana. Essi ci dicono «Vai avanti per fede». L'autore dell'Epistola agli Ebrei indica due condizioni che devono essere rispettate per vincere. Deporre ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge. Quali sono i pesi che sono di impaccio nella nostra corsa? Vediamo nelle competizioni sportive quanto sia importante guadagnare preziosi decimi di secondo nel tagliare il traguardo e oggigiorno si ricorre sempre più ad abbigliamenti, magari tecniche o strumenti di ogni tipo che riducano la resistenza dell'aria nella corsa o dell'acqua mentre si nuota. In competizioni così esasperate, anche la differenza nel peso delle scarpe di un velocista può essere determinante nel fargli vincere o perdere una gara. Nella vita cristiana ci sono molte cose che, pur non essendo di per sé sbagliate, possono in realtà rivelarsi dei pesi. Il più delle volte non si tratta di cose giuste o sbagliate. Si dà per scontato che ogni credente faccia ciò che ritiene in buona fede la cosa giusta, piuttosto di stabilire cosa possa nuocere alla propria testimonianza, cosa possa impedire di vincere la corsa, cosa potrà essere un peso nella propria vita. Ci sono molti cristiani oggi che si portano dietro dei pesi che non dovrebbero portarsi dietro. È importante chiedersi cosa debba avere priorità nella propria vita, quale sia il risultato che si vuole conseguire. L'Apostolo Paolo scrive nella sua prima lettera ai Corinzi, al capitolo 6, versetto 12, «Ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa mi è utile, ogni cosa mi è lecita, ma non mi lascerò dominare da cosa alcuna». Dunque, come credenti, siamo liberi dal vincolo di ogni tipo di precetto, norma, legge. Nulla ci viene più vietato o concesso, ma non ogni cosa può servirci, e anzi, può rivelarsi una fastidiosa, se non a volte una pericolosa, zavorra che rallenta o ostacola il nostro cammino fino a poterci ridurre all'immobilità. Nel versetto 1 di Ebrei, capitolo 12, viene nominato anche il peccato che così facilmente ci avvolge. L'autore si riferisce al peccato in generale o intende un peccato in particolare? Se ricordiamo bene, al capitolo precedente ci eravamo imbattuti in un grave peccato che era rappresentato dalla incredulità. L'incredulità è il peccato, e non c'è nulla che ci possa ostacolare come l'incredulità. È come cercare di correre una gara con il peso di un sacco di farina sulle spalle e piedi infilati in un sacco vuoto. Non ce la faremo mai, e non potremo neppure farlo nella vita cristiana. L'incredulità è l'ostacolo per eccellenza. Il versetto 1 è un invito a non vivere da spettatori la gara della vita cristiana, ma a prendervi parte con perseveranza, senza cioè fermarsi o arrendersi di fronte alle difficoltà. Il versetto 2 sposta l'attenzione sull'esempio perfetto di fede che abbiamo in Gesù, il quale non esitò davanti alla sofferenza, ma sopportò ogni cosa, portando a compimento l'opera della nostra salvezza. Il termine chiave dei due versetti citati sono perseveranza per il primo e sopportò per il secondo, e provengono entrambi dalla stessa radice. La capacità di sopportare, di portare su di sé la sofferenza che Gesù ha manifestato nella sua vita, è della stessa natura della perseveranza che viene richiesta ai credenti, che può diventare possibile grazie alla fede dell'uomo e alla potenza di Dio. È l'afflizione generalmente che produce la pazienza e la perseveranza. Gli ebrei credenti avevano abbandonato una religione contraddistinta da una liturgia perfetta che si svolgeva nella cornice di un grande tempio. Il tempio di Erode, anche se fino al tempo della distruzione nel 70 d.C., non era stato ancora completato. Era una costruzione imponente e maestosa. Le cerimonie che vi si officiavano seguivano un rituale unico. Dio stesso aveva stabilito questa religione che si era poi corrotta, svuotandosi quasi del tutto dei suoi contenuti originari al tempo in cui l'Epistola agli Ebrei era stata scritta. E tuttavia questa religione continuava a esistere, identificandosi profondamente con l'anima di questo popolo. Ora, questi credenti avevano rinunciato a quella religione, non ne osservavano più riti e precetti, avevano accettato il Cristo, ed egli era diventato il loro tempio, la loro legge, la loro religione. Per questo motivo l'autore li invita ora a concentrare tutta la loro attenzione e a considerare Gesù. È importante per loro sapere ciò che Gesù ha sopportato quando era qua giù e come egli abbia imparato la pazienza dalla sofferenza. All'inizio di quest'epistola, nella sezione che presenta l'umanità di Gesù, è detto che qua giù egli ha imparato molte cose, anche se era ed è Dio. Come uomo, facendosi come uno di noi e soffrendo per noi, egli ha imparato qualcosa che Dio, nella sua natura divina, non avrebbe mai potuto sperimentare. Egli sopportò la sofferenza e imparò la pazienza. Lo sguardo su Gesù eviterà a questi e a tutti gli altri credenti di stancarsi nelle difficoltà, di perdersi d'animo. Se non resteremo vicino a Gesù e alla parola di Dio, in cui lo Spirito di Dio trasfonde ciò che attinge dal Cristo, rendendolo reale per noi, ci stancheremo della vita cristiana e ci perderemo d'animo. È questa la ragione per cui oggi molti cristiani sono scoraggiati. Solo Gesù, attraverso la parola di Dio, può infonderci forza, coraggio, affinché non ci stanchiamo della vita qua giù. Noi stiamo vivendo uno dei periodi più importanti che ci siano mai stati nella storia dell'umanità. Leggiamo i versetti 4 e 5 di Ebrei, capitolo 12. Voi non avete ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato, e avete dimenticato l'esortazione rivolta a voi come a figli. Figlio mio, non disprezzare la disciplina del Signore e non ti perdere d'animo quando sei da Lui ripreso. Possiamo considerare il versetto 4 un testo profetico, in quanto si riferisce ad eventi che al tempo in cui era stata scritta la lettera non si erano ancora verificati, come ad esempio la distruzione del Tempio, la presa di Gerusalemme da parte dei Romani e la dispersione del popolo ebreo in tutti i paesi dell'impero. Le terribili persecuzioni che sarebbero state scatenate contro i cristiani da parte dei gentili non si erano ancora abbattute su di loro. Di lì a poco molti credenti avrebbero testimoniato la loro fede a prezzo della vita. Già a quel tempo, però, la chiesa che era in Gerusalemme era povera, oggetto di discriminazioni, vessazioni, e l'autore dell'epistola agli ebrei, che evidentemente conosceva bene le afflizioni, i problemi, le difficoltà che questi credenti dovevano affrontare, li invita a volgersi a Cristo. Egli propone una sola cura per la debolezza, la stanchezza, l'inciampare, il vacillare, il venire meno e lo scoraggiamento in cui ci si può imbattere, e consiste nel contemplare Gesù, la sua gloria e la sua grazia. L'autore dell'epistola poi cita il testo di Proverbi 3, versetti 11 e 12, in cui i credenti, in quanto figli di Dio, sono esortati a non disprezzare la correzione del Signore, a non avere ripugnanza per la sua riprensione, perché il Signore riprende colui che egli ama, come un padre il figlio che gradisce. Lo scrittore ritiene che il Signore permetta che questi credenti soffrano perché possano crescere e maturare, non dubitando mai dell'amore di Dio. E non esiste età per la correzione da parte di Dio. Tutti abbiamo sempre da imparare, anche quando siamo in età adulta. Molti credenti pensano di non avere bisogno di essere educati, corretti dal Signore. Pensano di essere arrivati alla perfezione. Quella è la meta che raggiungeremo nel cielo. Il cammino sulla terra passa ancora attraverso il peccato ed abbiamo sempre bisogno di essere ammaestrati dal Signore. D'altra parte, anche i genitori naturali hanno l'importante dovere e responsabilità di educare i propri figli, e chiunque ha provato sa che l'amore passa anche attraverso la riprensione, che può essere a volte sofferenza. Noi uomini valutiamo la sofferenza come elemento negativo perché non è piacevole, ma quante volte abbiamo potuto osservare come in natura da essa nasca la vita. Lo stesso Figlio di Dio imparò dalla sofferenza, fino a essere per noi un esempio perfetto da seguire. Bene, e con la citazione di questo esempio voglio terminare anche qui questa nostra settimana passata insieme. Io vi ringrazio per l'attenzione e intanto ci sentiamo lunedì prossimo. Ciao.